Radio Grad, la radio libera e resistente.
Never not. Every job I offer used to keep you up the dark. Career opportunity, the one that never not.
Ben ritrovate, ben ritrovati. Sono Federico Giusti. Potrete ascoltare questo podcast direttamente dalla pagina di Gemini Network scaricandolo. Intanto di che cosa parliamo? Parliamo di un esecutivo nemico del lavoro, il cui ultimo e deliberato fine è accrescere il precariato e la precarietà. Non sappiamo cosa sia successo all'interno del governo e delle compagini parlamentari, ma la bocciatura alla Camera sullo scostamento di bilancio, con il quale il documento di economia e finanza doveva dirottare delle risorse, spostarle da un capitolo all'altro per coprire il taglio del cuneo fiscale, merita una certa attenzione. Si è trattato di un incidente di percorso? Probabilmente sì, si è trattata di una svista da parte di qualche parlamentare, forse un po' troppo disattento all'agenda governativa, anche questo può essere una risposta. Ma qualche frizione dentro la maggioranza c'è. Qualcuno come Emiliano Brancaccio, docente di economia, di politica economica all'Università del Sannio, ha parlato esplicitamente di dilettantismo. Ma non ci interessa dare di patenti di dilettantismo oppure di grandi politici. Vogliamo entrare nel merito della questione. C'è un taglio del cuneo fiscale di 3-4 miliardi che viene ritenuto sufficiente per recuperare potere d'acquisto, ma la misura invece è assai modesta e non è poi detto che il taglio del cuneo fiscale finisca nelle buste paga dei lavoratori. Per 2/3 è sostenuto dalle imprese, quindi a guadagnarci sarebbero sicuramente le imprese in misura assai, assai inferiore, i lavoratori e le lavoratrici. La vera posta in gioco sta nel tentativo, nell'obiettivo di abrogare il decreto dignità, in modo da rendere precario il lavoro e più debole il potere contrattuale e anche il potere di acquisto della forza lavoro. Questo è il vero obiettivo, ma è l'obiettivo che il governo si è dato fin dal suo insediamento, perché quello era il mandato conferitogli dalle associazioni datoriali. E quando il ministro D'Urso è andato negli Stati Uniti a perorare la causa futuro governo Meloni, il prezzo da pagare è stato un atlantismo e l'aumento delle spese militari che è sotto gli occhi di tutti. Il ministro Giorgetti intanto propone un innalzamento del limite dei benefit per i lavoratori che hanno dei figli, e anche questa è un'altra operazione per favorire le nascite, si dice, no? Perché c'è realmente un obiettivo che il governo Meloni si sta dando, e con lei anche i suoi ministri, che è quello di riconsiderare le donne essenzialmente come madri. Quindi se bisogna favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro, ben venga, ma al contempo favoriamo magari il lavoro precario. Poi inchieste anche della Banca d'Italia dimostrano che le donne sono quelle che hanno pagato in termini maggiori lo scotto della precarietà, della pandemia, che hanno visto aumentare la percentuale di tempo determinato o di lavoratori o di contratti sicuramente precari. Altro aspetto significativo Il fatto che si pensi sia sufficiente soltanto il taglio del cuneo fiscale per recuperare un potere di acquisto in caduta libera da 30 anni. Peggio di noi, forse non ha fatto alcun paese dell'Unione Europea allargata. Siamo il paese che ha perso con la Grecia, ma guarda caso la Grecia, vittima di politiche draconiane a sostegno dell'austerità, siamo i paesi dove il potere di acquisto è andato invece in recessione. Negli anni 70 l'inflazione era sicuramente alta e significativa, ma nonostante fosse maggiore di oggi, era accompagnata da un meccanismo che si chiamava scala mobile, che adeguava i salari all'aumento del costo della vita. Ma oggi non succede questo. I salari sono rinnovati, i contratti con il codice IPCA, i salari recuperano solo una piccolissima parte del potere di acquisto perduto e quindi l'aumento dei prezzi va a tutto vantaggio dei profitti e determina ancora di più un allargamento della forbice sociale fra chi ha poco e chi invece ha sempre meno, quasi niente. Quindi nella distribuzione del reddito da lavoro a capitale, questi provvedimenti non faranno altro che aumentare e allargare ulteriormente la forbice. C'è qualcuno che si chiede se il salario minimo possa essere uno strumento per superare questa emergenza. Sicuramente sì, il salario minimo è maggiore di quello che CGIL e CISL e UIL nei loro contratti sono riusciti a fare. Allora, chi dice che il vero problema è rappresentato dai contratti pirata dimentica che a molti dei contratti sottoscritti a CGIL e CISL e UIL hanno una paga oraria inferiore al reddito minimo, al salario minimo. È chiaro che la tendenza a discutere con il governo e a trovare una soluzione a discapito di nuovi meccanismi che li adeguino e recuperino il potere di acquisto e aumentino il potere contrattuale è sotto gli occhi di tutti. CGIL e CISL e UIL hanno già, al di là al netto delle propaganda e della retorica, hanno già dato un assenso all'assalto al decreto dignità, che prevede poi anche dopo i primi 12 mesi di inserire le causali in percorsi di contrattualizzati con CGIL, CISL e UIL. Poi c'è un altro aspetto saliente, che è la riforma del patto di stabilità presentato da Bruxelles. Alcuni dicono sia troppo restrittiva, alcuni dicono che il problema è legato alla politica monetaria della Banca Europea. Non sappiamo ancora quale sia il futuro di questo patto di stabilità, sicuramente saranno riviste alcune politiche di austerità, ma rimane il problema dell'insostenibilità dei debiti causata da una politica monetaria assolutamente restrittiva. Il debito diventa sostenibile solo nei momenti in cui i tassi di interesse sono bassi, ma i tassi di interesse invece hanno ripreso a crescere. Quindi quando sono bassi rispetto alla crescita del PIL, aumenta molto più il PIL dei tassi di interesse, è un discorso. Ma noi siamo in una fase invece diametralmente opposta. I tassi di interesse aumentano, il debito esplode e quindi o che tu faccia o che tu non faccia una politica di austerità, il debito comunque riprende a crescere. E gli ultimi anni sono stati esemplificativi. È stata sufficiente la pandemia prima e la guerra per aumentare il deficit pubblico. Tutti i paesi sono stati costretti a aumentare la loro spesa sociale. Eppure il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo non è aumentato, ma si è ulteriormente ridotto. E ora le banche centrali hanno innalzato i tassi, quindi il vero rischio che corre l'Italia e tutti i paesi più deboli del sud del Mediterraneo è quella di cadere nuovamente in una situazione di profonda crisi, dovuta al fatto che il lavoro è sempre più precario, i salari sono sempre meno con meno potere d'acquisto, che non esiste un potere contrattuale effettivo, che i sindacati sono ormai diventati come degli zerbini nei governi di turno, che il aumenta la forbice salariale e sociale tra chi ha poco e chi ha tanto, e fra poco cominceranno nuovamente a parlare di spread. Quindi al netto del futuro del patto di stabilità è che bisognerebbe in realtà adottare delle politiche in materia di lavoro, in materia di finanza, in materia anche economica completamente diversa. E quindi se non si ferma la banca centrale che aumenta i tassi di interesse, difficilmente da questa situazione potremo uscire. Altro aspetto saliente con cui chiudiamo questa relazione è rappresentata dai costi della guerra. Ricorderete quando la Meloni strillava all'opposizione, oggi è diventata una fervente atlantista. Con lei tutti i paesi cosiddetti italianisti, quelli che tonavano contro l'Europa che affamava i popoli, oggi sono i primi a correre all'aumento delle spese di guerra. E magari poi si scopre anche che alcuni dei paesi dell'est europeo in realtà vorrebbero però rivedere le politiche di sostegno all'Ucraina, o comunque secondo loro non si dovrebbe favorire le esportazioni del grano ucraino, ma si dovrebbe puntare invece sulle esportazioni dei prodotti agricoli dei paesi in Europa. Quindi le contraddizioni stanno venendo a galla. Questa guerra scatenata dalla NATO e scaricata anche sull'Unione Europea vede acuirsi quelle che erano le contraddizioni che pensavano in nome delle politiche atlantiste di avere risolto. E nel frattempo continua la politica di protezionismo aggressivo da parte dell'Occidente, dopo lo scenario russo sono riprese le esercitazioni militari attorno alla Cina, e anche quanto sta accadendo in Sudan ha connessioni strette con il controllo di quei corridoi, dello sbocco al mare e dello sfruttamento dell'oro. Il ricorso strutturale alla guerra è parte integrante della nuova crisi e della nuova fase economica che stiamo vivendo. Una nuova fase che ha bisogno, almeno nei paesi a basso, a capitalismo in crisi, di accrescere quelle che sono le politiche di austerità, quelle che sono le politiche di precarietà, e ridurre il potere di acquisto e di contrattazione. Un saluto da Federico Giusti, a risentirci.
Every job I offer used to keep you after dark. Career opportunity, the one that never knocked.
Radio Grad, la radio libera e resistente.